File 40, pagina 232. L'indomani e per altri 2 o 3 giorni ritornai in quel comando. Questa volta con me erano anche Antonio, Van Damme e Dollerite, un ferroviere triestino. La mia idea di far sparire le punte, lodata la sera prima da tutti i miei compagni, per poco all'indomani non si risolse in una dolorosa tragedia. Al momento di iniziare il lavoro, l'italiano arrivò e notò che tutto il comando cercava la cassetta delle punte misteriosamente sparita. Gli chiesi subito, in italiano questa volta, dove l'avesse nascosta. Mi rispose in tedesco che non l'aveva nascosta. La cassetta era stata appoggiata lì e mi indicò il posto. Non c'era. Cominciò a mulinare il bastone urlando che ci avrebbe denunciato alle SS tutti quanti per furto e sabotaggio. Gli risposi in italiano che se si fosse trattato del pane poteva esserne certo, ma le punte di acciaio invece nessuno di noi sarebbe stato capace di digerirle. Mi si avventò contro con il bastone. Alcuni colpi riuscì a schivarli, 2 o 3 invece me li presi in pieno. Arrivò il lorenese e, vedendo quel trambusto, disse di smetterla e di cominciare a lavorare. Io mi impadronii di una pala, trascinai un sacco di cemento, lo ruppi con una pala e versai il contenuto dentro la betoniera. Così cominciò quella giornata di lavoro. Non vedemmo l'italiano per tutta la mattinata. Verso mezzogiorno arrivò con un sottufficiale delle SS, fece fermare il lavoro e ci accusò tutti di sabotaggio, nota numero 34, e di furto. Il comando ammutolì. Ce la vedemmo brutta. Il cuore mi saltava in gola. Mi levai il berretto, avanzai di 2 passi e dissi al sottufficiale con molta gentilezza che il capo si sbagliava. Se fosse stata una cassetta di viveri avrebbe potuto anche avere ragione, ma delle punte di acciaio noi non sapevamo cosa farcene. 2 sere prima, aggiunsi, i miei compagni erano presenti quando venne un suo collega con dei deportati a prendere le punte in dotazione al nostro comando. Poteva essere successo anche ieri sera la stessa cosa. Il lorenese, che sino a quel momento era stato zitto, intervenne secco e disse: «Le punte mancano a tutti i comandi. Non si possono accusare 30 prigionieri senza avere alcuna prova». E rivolgendosi all'italiano soggiunse: «Smettila, dobbiamo lavorare, non abbiamo tempo da perdere». Il sottufficiale della SS se ne andò e l'italiano lo seguì. Durante la pausa il lorenese venne da noi. Ci disse solamente: «Ragazzi, non fatelo più. Queste storie possono finire molto male con quella gente». Nel pomeriggio lavorammo allacremente affinché il lorenese non potesse in alcun modo lagnarsi di noi. Tutti gli eravamo grati per il suo intervento. Con Antonio, mentre lavoravamo insieme alla betoniera, ripetemmo storia, geografia e letteratura della Spagna. All'università avevo scelto lo spagnolo come seconda lingua straniera, però non conoscevo García Lorca. Egli mi recitò poesie, mi parlò della vita di Lorca e fece in modo che mi imprimessi in testa una suddivisione delle regioni e delle città spagnole, tracciando col manico della pala sulla sabbia sparsa intorno alla betoniera delle cartine geografiche. Mi parlò dei catalani, dei baschi, delle loro lingue e del loro desiderio di arrivare a qualcosa di più della semplice autonomia amministrativa. Posso dire di aver imparato più da lui in quelle poche ore che durante tutte le lezioni all'università tenute da padre Vilarò, un frate spagnolo di non so quale ordine, che aveva l'incarico dell'insegnamento dello spagnolo all'Università di Trieste. Il lorenese volle sapere cosa avessimo tanto da parlare. Gli risposi che Antonio era un professore di università e che mi dava delle spiegazioni. Anche suo figlio ci raccontò Prima di essere arruolato da Hitler, era studente universitario a Strasburgo. Studiava filosofia. «Ah», disse Antonio, «con i miei amici», e nominò due o tre professori di quella università. «Sì, sì, proprio quelli», confermò l'orenese. Interrompemmo così il lavoro e ci mettemmo a chiacchierare con lui di studi, di università, della guerra che non terminava mai. Antonio gli disse che anche l'olandese faceva parte di una università, quella di Utrecht. Lo fece venire a parlare assieme a noi. I nostri compagni, vedendoci chiacchierare, lavoravano a rilento, si riposavano. Quando arrivò il momento di incamminarci per ritornare al campo, il lorenese ci regalò un intero pacchetto di sigarette. Ci disse di dividercele e di tornare l'indomani con quel comando. Ci avrebbe portato qualche quotidiano. Eravamo contenti. Con la mia parte di sigarette nel campo ottenni due razioni di pane da uno che lavorava in cucina e ne portai una a Giulio. Quando gli portai il pane, Giulio si mise a piangere. Trascorsi ancora qualche giorno nel comando che lavorava dal lorenese. Era già arrivato l'ordine alle ditte appaltatrici dei lavori di smettere di perforare e scavare. Ora bisognava solo pulire, trasportare fuori dalle gallerie detriti e preparare il pavimento dei bracci in cemento. Ci apparve chiaro che i nazisti volevano trasferire lì dentro al più presto delle fabbriche. Il lorenese si dimostrò una gran brava persona. Non solo non ci molestò né ci assillò, ma ci consentì di lavorare tranquilli. Ci spiegò che le SS volevano che venisse consegnato questo braccio pronto in due giorni. Lui di giorni ne aveva chiesti tre e loro furono d'accordo. Adesso si affidava a noi perché in tre giorni rendessimo abitabile quel braccio. Quel mattino ci mettemmo al lavoro di buona lena. Cosa significava un giorno in più o in meno? Non pensavano mica i nazisti, utilizzando quel braccio un giorno prima, di riuscire a vincere la guerra? Io, Antonio e Van Damme riempimmo e spingemmo fuori dal braccio un'infinità di vagoncini di detriti. Avevamo adottato una tecnica nuova. Non li caricavamo mai completamente per non fare troppa fatica. Poi, uno alla volta, li spingevamo sino all'imbocco della galleria principale. Li bloccavamo con dei sassi. Tornavamo a prenderne un altro. Lo attaccavamo al primo e bloccavamo entrambi. Poi si andava a prenderne un altro e così di seguito. Quando avevamo preparato una fila di sei o sette, tutto il comando veniva a raggiungerci e ad aiutarci a spingerli allo scarico dei rifiuti, subito fuori dell'ingresso della galleria principale. Così anche il nostro lavoro marciava molto più speditamente e con minor fatica. Non c'era assolutamente paragone con la fatica dei giorni prima nel tunnel, quando, oltre a lavorare sotto le bastonate del civile italiano, dovevamo in quattro spingere quattro vagoncini stracolmi di detriti, per lo più di sassi di grandi dimensioni. Ora spingevamo un solo vagoncino in tre persone. Alla sera del secondo giorno il lavoro era praticamente terminato. Rimaneva da smontare la decoville e da trasportare in un altro braccio il nastro trasportatore e pezzi dell'impalcatura che avevamo smontato. Sì e no, due ore di lavoro. Il lorenese ci disse di venire tutti anche l'indomani. Durante il ritorno al campo eravamo allegri. Il mattino dopo, invece, ritornammo con una certa preoccupazione. Pensavamo sempre a quale altro lavoro ci sarebbe toccato. Arrivati, il lorenese ci ordinò di trasportare l'armatura che avevamo smontato il giorno prima nel braccio numero 4 e di sistemare tutto con un certo ordine. Dovevamo far durare quel lavoro tutta la giornata. La cosa sembrava impossibile. Nella galleria centrale si incontravano sempre SS, ingegneri, tecnici, persona in divisa con la fascia dell'organizzazione TOT al braccio e lavoratori civili. Quando noi li incrociavamo, bisognava accelerare il passo. Allora adottammo un altro sistema. Trasportavamo un pezzo dell'armatura, lo appoggiavamo al muro del braccio numero 4 e ritornavamo indietro con il pezzo che lì aveva depositato il compagno che ci aveva preceduto. Tra una passeggiata e l'altra arrivò la pausa del mezzogiorno. Il lorenese, quando si accorse di cosa avevamo escogitato, si mise a ridere. Alle 3 del pomeriggio finì la processione. Ora si trattava di portare lì anche il tapis roulant senza smontarlo, a spinta. In meno di un'ora, con fatica, ce la facemmo. Rimaneva ancora del tempo prima di rientrare nel lager. Il lorenese si avvicinò, ci disse che l'indomani sarebbe partito. Andava in ferie, non a casa sua, perché la Lorena era già stata da tempo liberata e sarebbe ritornato a Pasqua. Ci consigliò di evitare in ogni caso, nelle settimane future, di lavorare nel tunnel. Assolutamente. Ci diede la mano a tutti e ci fece gli auguri. Con Antonio si abbracciò. Nel dopoguerra Antonio non si darà mai pace di aver perduto il suo indirizzo. Con lui perdemmo un amico. Al campo, subito dopo l'appello serale, Antonio mi raccontò che dal giornale che gli aveva dato il lorenese traspariva chiaramente che gli americani avevano oltrepassato il Reno e che ormai la liberazione era vicina. C'era il timore, manifestatogli segretamente dal lorenese, che i nazisti ci facessero entrare nel tunnel e poi facessero saltare gli ingressi delle gallerie. Il lorenese lo aveva informato che tra i lavoratori civili circolava quella voce già da un po' di tempo. Antonio doveva farsi portavoce nel campo di quell'avvertimento. Mise al corrente sia Neupert, il capocampo, che Sergei, il quale doveva avvertire i suoi compagni russi. Io dovevo far capire agli italiani che nelle prossime settimane qualunque comando era migliore di quelli del tunnel, senza però raccontare loro i motivi del nostro consiglio, per non allarmare tutto il lager. Così ognuno, io, Sergei e Van Damme, seguimmo le istruzioni di Antonio. Lui, a sua volta, avrebbe parlato con Cavallo, perché anche i francesi ne fossero informati. Non è possibile, in questa cronaca, non far menzione dei rapporti che intercorrevano tra due persone così dissimili politicamente fra di loro, quali erano Neupert e Antonio. Neupert, comunista convinto, politicizzato sino alla cima dei capelli. Antonio, cattolico e ferocemente anticomunista, che vedeva nei comunisti i nemici non tanto della religione quanto di Dio. Ebbene, tra queste due persone, agli antipodi uno dall'altro, esisteva un rapporto di stima, di cordialità, di affetto che meravigliava tutti noi. Li legava come comune denominatore il loro antifascismo, la loro umanità e la loro solidarietà con tutti gli oppressi nel lager. Una sera, dopo l'appello, decisi di andare a trovare il Villa. Mi avvicinai ai reticolati dello Junger Lager e pregai uno dei deportati di quel lager di chiamarmi Villa, che arrivò con un altro compagno. Come mi vide, mi disse che non ne poteva più di Langenstein. Mi raccontò che era da qualche tempo ricoverato in infermeria ed era contento di non essere costretto ad andare a lavorare nelle gallerie. Mi parlò delle sue vicissitudini e delle sue esperienze, dell'aiuto che egli e suo padre ebbero a Dachau, loro prima tappa nel mondo concentrazionario, dai preti che abitavano tutti soli nella baracca vicina alla loro. Padre Roth, quando il padre venne selezionato per un trasporto, riuscì tramite le conoscenze che aveva nel lager ad inserire anche Villa nello stesso trasporto, e fu così che padre e figlio arrivarono assieme a Buchenwald. Qualche tempo dopo egli venne inviato in trasporto. Il padre invece rimase a Buchenwald. Nota numero 35. La separazione del padre lo avvilì molto. Non conosceva il tedesco e ciò aggravava le sue difficoltà nel lager. Si preoccupava per suo padre e si doleva di trovarsi in mezzo a tanti deportati e di poter solo a fatica scambiare qualche parola causa la sua ignoranza della lingua. Gli chiesi il nome del trasporto con cui era partito da Buchenwald, ma non se lo ricordava. Mi spiegò che il suo era un trasporto di specialisti, partito da Buchenwald ed arrivato direttamente ad Halberstadt. Gli specialisti erano dei deportati come noi, che avevano avuto la fortuna di essere inviati in un trasporto che non si chiamava né Malachit né Maifisch e di essere finiti ad Halberstadt a lavorare nella fabbrica di aerei Junker. Ad Halberstadt il loro trasporto approdò in un piccolo lager destinato esclusivamente a loro. Il lavoro lo svolgevano nei capannoni della Junker Werke A.G. dove erano adibiti alla costruzione di ali d'aereo. Si consideravano dei fortunati, lavoravano assieme a delle maestranze civili e talvolta riuscivano ad organizzare qualcosa. Nel raccontarmi tutto ciò, Villa manifestava un rimpianto per il lager di Halberstadt. Si era accorto subito, mi disse, appena arrivato a Langenstein, di essere precipitato nell'inferno. Dopo il bombardamento di Halberstadt, rimase in piedi un solo capannone della Junker, dentro il quale, con fatica, venivano assemblate solo 6 ali al giorno. Avevano trascorso in quel lager Natale e Capodanno. Per Capodanno i russi organizzarono una festicciola con addobbi alle baracche, canti e suoni. Qualche giorno dopo, il 7 e l'8 gennaio, vennero radunati e con la coperta arrotolata, il gavettino penzolante da un fianco, incolonnati per 5, percorsero i 6-7 chilometri che separavano il loro lager dal nostro e vennero avviati dalle SS nel piccolo campo. Si veda nota numero 36, che dal giorno della sua ultimazione era rimasto vuoto e disabitato sino al loro arrivo. Radunati di fronte alle loro baracche, il comandante delle SS, il maresciallo Paul Scheu, si premurò di informarli che quello era uno Straflager, campo di punizione, ma che loro con il campo non avevano nulla da spartire, in quanto erano operai della Junker e tali rimanevano. Mi racconterà Villa, mesi dopo, quando trascorremo assieme un periodo in un sanatorio tedesco a Vechelade, un villaggio vicino a Braunschweig, che, durante la marcia di trasferimento a Langenstein, la loro colonna aveva incontrato per la strada dei nostri compagni ridotti a larve umane, che lavoravano lungo i binari della ferrovia, sotto le urla dei ferrovieri e dei Vorarbeiter, e che per lui e i suoi compagni quella visione era stata sconvolgente. Lo Junkerlager era formato da 5, si veda nota 37, baracche recintate all'interno del lager maggiore. 3 baracche erano destinate all'alloggio dei deportati, una, la più grande, ad infermeria ospedale, e nell'ultima, una tettoia chiusa lateralmente da un muro, c'erano il lavatoio e le latrine. Il loro comando contava 750 persone, che con noi, deportati del lager grande, non avevano praticamente alcun rapporto. Si veda nota 38. benché sistemati meglio di noi nelle baracche, con un minor indice di affollamento e meglio coperti contro i rigori dell'inverno, erano tuttavia costretti a lavorare in turni alterni di 12 ore, una settimana di giorno e una di notte. Non dovettero più costruire ali di aereo, ma gallerie sotterranee, dove più tardi doveva venire installata e fatta funzionare anche la loro fabbrica. Tuttavia, nonostante il nostro continuo martirio, nessuna delle fabbriche progettate riuscì ad essere funzionante. Appena verso la metà di marzo cominciarono ad arrivare alla Junker nel tunnel i primi strumenti ed arnesi di lavoro inviati in dotazione alla costruenda fabbrica. I macchinari erano attesi per il mese di aprile. In aprile però, invece dei macchinari, arrivarono le truppe americane. Della guerra e dei suoi sviluppi Villa aveva notizie vaghe e superate. La sua ignoranza della lingua tedesca lo tagliava fuori dalla circolazione di notizie. Durante il colloquio al freddo vicino ai reticolati mi accorsi che era avvilito e depresso. Viveva anche lui alla giornata e tirava avanti con rassegnazione. Isolato com'era nell'infermeria dello Junker Lager, nemmeno i bobars, le chiacchiere, le balle che circolavano nel campo destavano in lui interesse. Non lo entusiasmavano né lo deprimevano. A dire il vero, i bobars erano per lo più messi in circolazione dai francesi, sempre ottimisti. A qualsiasi francese tu ti rivolgessi, anche se musulmano, nota numero 39, chiedendogli quando sarebbe finita la guerra, ti rispondeva invariabilmente «Demain» o «Après demain». Ho sempre invidiato l'ottimismo dei francesi e quel loro guardare alla rapida sconfitta del nazismo con una sicurezza ed una certezza assolutamente fuori del comune. Era questa la loro forza. Per noi invece, deportati nel grande lager, i bobars erano il riassunto delle tre virtù cardinali: fede nella vittoria degli alleati, speranza di uscire vivi da quell'inferno e carità verso il nostro prossimo, specie se ammalato e depresso, a cui raccontavamo pietose bugie per farlo durare sino alla liberazione. I bobars a Langenstein erano quelli che davano la forza della disperazione, la forza per tirare avanti, il desiderio di non morire, di sopravvivere. Un giorno sarebbe bello e istruttivo poter raccogliere tutti i bobars, alcuni dei quali decisamente inverosimili, che negli ultimi mesi sono passati di bocca in bocca fra i deportati ed hanno contribuito a far sì che ognuno di noi tenesse duro, non si lasciasse abbattere e continuasse a sperare in una liberazione prossima. I francesi, che nel metterli in circolazione possedevano una fantasia inesauribile, trovavano negli olandesi i più grossi creduloni, che senza discernere il vero dal falso si prestavano a diffonderli dappertutto. Ma su Villa e sul suo avvilimento nemmeno i bobars facevano presa. Viveva con una sola speranza: terminare la deportazione nell'infermeria dello Junker Lager. E ci riuscì. Leggo le note a piè pagina. Nota numero 34. Avevo più volte sentito parlare nei campi dei sabotaggi e delle conseguenti fucilazioni avvenute a Langenstein. A Buchenwald invece i deportati sabotavano la produzione di armi da guerra nelle officine Gustloff, senza che alcuno si sognasse di decimare o impiccare i responsabili, ed il sabotaggio che veniva fatto alla Gustloff era veramente una cosa in grande stile. Nota 35. Il padre Guido Villa morì a Mauthausen il 28 dicembre, dove era stato inviato in trasporto da Buchenwald. Alberto Villa, invece, fu con me, dopo la liberazione, anche nel sanatorio di Vekelade, da dove fu dimesso il 22 giugno, e al suo ritorno in Italia fu il primo a dare mie notizie alla mia famiglia. Nota numero 36. Piccolo campo era un appellativo ereditato dalla terminologia di Buchenwald, che, come abbiamo avuto modo di vedere, serviva a distinguere il piccolo campo, il lager della quarantena, dal resto del lager. Nei documenti ufficiali sarà denominato Junkerlager. Numero 37. Gli edifici, secondo i ricordi miei e di Villa, erano 5 e non 8, come li riportava la piantina fatta dai conservatori del Museo Ricordo di Langenstein nel loro tentativo di ricostruire il lager come si presentava alla fine della guerra. Nota numero 38. In effetti erano anche sottratti alla potestà del nostro capocampo, il Lager Alterste. Non partecipavano con noi agli appelli e partivano per il lavoro già incolonnati nel loro piccolo lager. Nota numero 39. Veniva chiamato così il deportato ridotto agli ultimi stadi, che non aveva più la forza di reagire ed era pronto e rassegnato per il crematorio. Fine delle note. Pagina 238.